siamo pronti, tutto pronto per un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio e soprattutto con il filo diretto. Cominciamo, via!
Rieccoci in studio! Passaggio filo! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua, buonasera, buonasera cari amici, benvenuti e bentrovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano. Abbiamo vinto una bella partita, o meglio, una bella partita, abbiamo vinto, era importante esordire con i tre punti in Champions League con lo Sporting Braga, un buon primo tempo, un secondo tempo da brividi, davvero abbiamo rischiato l'infarto, poi la fortuna ha voluto che c'è stato l'autorete sul tiro di Zielinski e il palo di Pizzo alla fine è proprio della partita, meno male, altrimenti sarebbe stato davvero dura digerire la prestazione del secondo tempo del Napoli. A tal proposito, 081 63 63 63 è il numero giusto per chiamarci al filo diretto di questa sera. Prima però voglio salutare Pasquale Tina, intanto prenotatevi al filo diretto, non ho ancora salutato Gigi Soriani in regia. Buonasera Gigi, cominciamo al telefono, con noi c'è Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Allora, il solito Napoli, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, se vogliamo, un buonissimo primo tempo, si poteva tranquillamente dilagare, errori sotto porta, sfortuna, imprecisione, eccetera, un secondo tempo horror.
Sì, è un solito Napoli, quello di quest'anno, insomma, stagione.
Sì, sì, certo.
Perché non riesce ad essere continuo nel corso della partita, forse. È il difetto, diciamo, principale del Napoli, lascia ovviamente un pochino preoccupati. Poi c'è una vittoria in Champions che è importante, perché cominciare con una vittoria è sempre, diciamo, qualcosa di importante, una vittoria in trasferta, però dall'altro lato della medaglia c'è una squadra che non decolla, Francesco, secondo me ci sono problemi tattici, problemi anche di condizione fisica, perché alcuni giocatori sono in evidente difficoltà, mi viene in mente uno su tutti, anche sa, che è irriconoscibile in questo momento rispetto alla scorsa stagione, anche Kvaratskhelia non sta bene, tutto il giocatore in questo momento è in affanno, non lo nascondiamo, quindi c'è da lavorare, la vittoria serve quantomeno per il morale, no? Si è sempre detto questo ed è così, però è evidente che già domenica contro il Bologna servirà un altro atteggiamento, perché poi quando tu ti esponi a questi rischi, a questi puoi, diciamo, perderla sempre la partita. Io credo che il Napoli abbia due problemi che fa, lascia poco da stare allegri, secondo me, perché da un lato sbaglia tanto davanti, come dicevi tu il primo tempo potevi stare tranquillamente 3-0,
ma sì, almeno 3-0, certo.
Però Francesco, anche nel primo tempo quella sensazione di squadra impenetrabile non ce l'hai più.
No,
perché
è vero.
Nel primo tempo, dopo 3 minuti, Diallo la mette in mezzo per Riccardo Horta, Meretti in angolo, quindi non hai quella sensazione di squadra impenetrabile, hai quella sensazione di una squadra che concede tanto all'avversario. Quando concedi tanto ad un avversario, poi rischi anche di perderla la partita, di subire gol.
Sì, sì, è vero, devo dire che condivido quello che dici Pasquale a proposito dell'impenetrabilità. Io ho questa sensazione di impenetrabilità, di strapotere, non ce l'ho più. Magari è solo magari momentanea, però al momento non ce l'abbiamo.
La squadra che è snaturata, cioè nel senso, rispetto all'anno scorso, è molto diversa, perché è una squadra più lunga. Quando la squadra è più lunga significa che c'è più spazio per gli avversari, i giocatori tuoi devono fare più fatica, devono coprire più campo, e se non stanno bene faticano a coprirlo questo campo, quindi è questo, diciamo, il problema, il cane che si mette per la coda, chiamalo come vuoi, insomma. Quindi adesso sono passati 3 giorni, oggi il Napoli non si è neanche allenato, passeranno 2 giorni, il calcio è strano, io non credo che in 2 giorni i problemi si risolvano da soli con la bacchetta magica. Però l'allenatore, secondo me, la prima cosa che deve fare sia è quello di lavorare sulla compattezza, cioè la squadra deve essere tutto compatta, magari anche cambiando qualcosa, Francesco, perché a quel punto, te l'ho detto già qualche altra volta, l'ibrido che stiamo vedendo in questo momento secondo me funziona poco, e quindi anche cambiando qualcosa, ma devi, diciamo, trovare compattezza, trovare solidità, sicurezza, e poi i gol li fai, perché giocatori importanti, Osimhen, Raspadori, Kvaratskhelia non potrà essere questo. Kvaratskhelia tornerà, insomma, un giocatore che abbiamo ammirato, anche se magari l'effetto sorpresa nei confronti di Kvaratskhelia è finito, adesso gli avversari lo conoscono e devi lavorare anche su questo raddoppio sistematico che ti dà fastidio, insomma, perché poi falsare sempre due avversari non è che sia molto facile. Quindi da domani si lavora a testa bassa con dei problemi oggettivi, perché poi, Francesco, il problema è la difesa.
Problemi anche di... no, ti stavo domandando anche problemi di organico, perché Rachmani non ci sarà neanche Kajuste, no. Secondo te?
Ma Kajuste è più in dubbio di Rachmani, magari qualche possibilità in più ce l'ha, però domani faranno tutti gli accertamenti, quindi vedremo. Rachmani, insomma, sembra più vicino al forfait, quindi questo ti porta anche dei problemi oggettivi, perché quello della difesa noi non ne stiamo parlando da tanto. E poi si è avverato, ma non perché uno si è
lasciato fa l'uccellaccio e il malaugurio, certo.
No, perché uno ragiona, cioè se tu hai comprato un difensore, insomma, in 5 partite ha fatto 3 minuti, 5 minuti, perdono, nel recupero di ieri, che parlo di Natal, tu domenica devi prendere una decisione, perché Østergaard credo giocherà, metti Nathan e quindi fai una coppia inedita in una partita comunque complicata che devi vincere,
no, non
altrimenti
è possibile.
Juan Jesus, e sono d'accordo con te, io la penso come te,
giocherà con l'Udinese per me Nathan,
è un po' possibile, e quindi Juan Jesus farà la terza partita della settimana,
esatto.
Juan Jesus anche lui giocatore che qualcosa concede, perché ieri sul pareggio del Braga non è stato, diciamo,
non era impeccabile, non è stato impeccabile, no.
Anche qua Juan Jesus come profilo di prima alternativa di una grande squadra era perfetto, titolare di una grande squadra probabilmente no, perché non lo era, già non lo era prima, insomma, me alla Roma.
Senti Pasqua, resta un attimo al telefono, perché abbiamo già un amico collegato con noi, faccio salutare, si chiama Daniele. Ciao Daniele, buonasera.
Ciao Daniele, buonasera.
Ciao. Stavamo ascoltando Pasquale Tina, ovviamente, sulla difesa.
Sì, stavo ascoltando, certo.
Ecco, allora ti chiedo un attimo di pazienza, perché Pasquale stava terminando il pensiero, poi ti faccio fare una domanda.
Certo,
Pasquale.
Sì, aspetta.
Vai, Pasquale.
Dicevo, quindi è probabile che giochi con Østergaard Juan Jesus anche la partita di Bologna, perché Nathan magari aspetti ancora. Sapendo dell'addio di Kim, probabilmente è un difensore pronto, lo dovevi prendere.
Non c'è proprio
sempre
dubbio.
Nei parametri del Napoli, senza un ingaggio eccessivo, cioè senza snaturare quella che era la mercato del Napoli, però un difensore pronto lo dovevi prendere.
Sì, la richiesta di Danso mi sembra non eccessiva. Era la richiesta di Garcia. Napoli ci ha provato. Daniele, a te la tua domanda per Pasquale Tina, prima di salutarlo. Vai Daniele.
Sì, la mia domanda è, io sono un insegnante, quest'anno ci si trasferimento, sono andato in un'altra scuola. La prima cosa che io ho fatto quando sono entrato in classe, ho chiesto ai ragazzi: ragazzi, che programma avete fatto l'anno scorso? Che didattica ha utilizzato il vostro docente? Ma che mezzi ha utilizzato?
Io chiedo, in passato l'hai imparato, l'hai conosciuto.
Io voglio sapere, no? Un allenatore che dice non so quello che hanno fatto l'anno scorso, ma è possibile mai? Non è pensabile che tu entri in un luogo e non ti informi di quello che è stato il precedente. Per me questo è inconcepibile, è incomprensibile per qualsiasi lavoro tu faccia. Quando tu inizi la nuova esperienza ti devi informare, no? Di quello che è accaduto.
Dove lavori?
Cosa è accaduto, che cosa avete fatto? Quindi per me veramente questo allenatore è incomprensibile. Questa è la mia domanda.
Daniele, dove insegni?
Io insegno a San Giorgio, insegno italiano e latino.
Ah, wow, ottimo, liceo classico scientifico.
Liceo scientifico. Quindi credimi, io sono uno che adora il Napoli, mi sono fatto tutti i 7 anni di Maradona, anche le trasferte, mi sono stato abbonato anche quando il Napoli era in Serie B, mi sono stato abbonato con Sarri, ma non ho visto il Napoli, che ho visto contro, credimi, contro Lazio il secondo tempo, ma io non lo vedevo,
dai,
non ricordo un Napoli così brutto.
Va bene, va bene.
Va bene? Ciao,
grazie molto, Daniele. Sei stato molto chiaro, molto chiaro, molto preciso nella tua disamina. Grazie mille, continua ad ascoltarci. Ciao, ciao, Dani. Ha ragione Daniele, no? Sul discorso.
Assolutamente, l'abbiamo sulla... è difficile dargli torto. L'approccio non è stato quello giusto. Secondo me anche l'approccio poi davanti ai microfoni non è stato quello giusto, perché in questo momento è Francesco fondamentale il ruolo della società per provare insomma a indirizzare, forse andava fatto subito, provare a indirizzare ed evitare che ci sia, come dire, poi una situazione irrecuperabile, perché poi una situazione irrecuperabile significa cambiare allenatore,
no, ma guarda,
comunque del tempo. E io in questo momento ti dico anche, non c'è un allenatore secondo me usato sicuro che sai che poi ti porta in Champions, perché è più difficile dell'estate, perché in estate qualche allenatore magari di qualche squadra poteva muoversi, adesso no, ovviamente allora, prendere sono gli allenatori liberi,
bisognava
e
fare
un allenatore straniero che non conosce la Serie A è molto complicato,
no,
cioè,
non c'è proprio dubbio, non esiste proprio, e anzi io credo che
è necessario che la società, lui Fiorume Garcia già nell'ultima conferenza stampa, quella prima di Braga, quella di martedì notte praticamente, che Napoli ha parlato dopo le 22, un pochino ha cambiato secondo me l'atteggiamento, perché ha detto ci stiamo conoscendo, io e la squadra, ecco, questo è secondo me l'approccio giusto che poi deve portare a una sintesi insieme alla squadra, perché poi magari c'è anche da dire che ci sono dei giocatori che le novità, ma proprio per indole, le recepiscono subito, quindi magari le riescono a mettere subito in pratica, altri che magari si sono disorientati e ci mettono più tempo, cioè
certo,
un gruppo
certo.
di giocatori è prevalentemente poi un gruppo di uomini, e quindi c'è, le reazioni non sono tutte uguali, tu devi essere, fare in modo che poi il gruppo, come dire, recepisca quelle che sono le tue idee, e non tutti sì. lo fanno allo stesso momento, quindi è importante secondo me lavorare sotto questo punto di vista, e c'è da augurarsi che domenica contro il Bologna sì. ci sia già un altro passo in avanti verso questa direzione, per evitare una rivoluzione, la rivoluzione, e poi non sappiamo cosa possa
comportare. Cosa può portare, assolutamente, ci mancherebbe.
Però Francesco, è chiaro che la società si aspetta, al di là del risultato, anche un'inversione di tendenza dal punto di vista del gioco.
Sicuramente. O almeno una continuità tra il primo e il secondo tempo, perché questo è inaccettabile, vedere il Napoli così rinunciatario nella seconda parte dell'incontro come ieri.
Assolutamente. Quindi vediamo che succede, vediamo domani chi sarà a disposizione, perché un cambio a centrocampo secondo me deve farlo, perché in questo momento anche
Sainz è in ritardo di condizione, questo è poco ma sicuro. Pasqua, ti devo salutare con la pubblicità.
Ciao,
un abbraccio e grazie.
Ciao,
a presto. Ciao. Grazie a Pasquale Tina. 081 63 63 63, se avete voglia di chiacchierare con noi, questo è il numero giusto. Filo diretto, tra poco, pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, cari amici, bentrovati da Francesco Marciano. 081 63 63 63, il filo diretto lo riprendiamo tra un attimo. Voglio anche aggiornarvi sull'Europa League, perché c'è la Roma in campo in Moldavia contro lo Sheriff, 2-1 per i giallorossi in vantaggio al 75esimo minuto, autorete di Gabby Kiki, il pareggio di Christian Tovar e il gol del vantaggio segnato da Lukaku. Vi ricordo che alle 21 c'è anche l'Atalanta in campo con il Rakov Sesdochova. Torniamo al telefono, 081 63 63 63. Non so se abbiamo già un nostro amico, il nostro primo prossimo amico all'ascolto. Sì, ce l'abbiamo, si chiama Gianni. Ciao Gianni,
ciao,
buonasera.
Francesco, sono Gianni da Milano, vi tocca
ciao,
ancora anche stasera sentirmi. Bene, voi tutto bene, a voi, ben trovato a voi. Cioè,
allora io, Gianni, raccontami un po' il tuo umore, la tua sensazione.
Ma guarda, è una sensazione di vuoto. È di vuoto perché non riesco a capire una condizione sine qua non che mi porti in Napoli a non giocare più. Cioè, io non voglio dare torto a nessuno, è colpa di Tizio, di Cari, di Zemprone. Senz'altro io so che Napoli era una squadra che era meravigliosa, aveva del, diciamo così, dei movimenti ormai come dire,
a occhi era giusti, proprio poteva arancia fare anche meccanica, uno... no? Tipo l'Olanda, esatto, fantastica
anche, credo che secondo me anche io e te, se andavamo un momento a giocare a sostituire un giocatore, sapevamo quello che dovevamo fare, perché vedevamo gli altri come si muovevano e sapevamo esattamente cosa dovevamo fare. Oggi purtroppo questo non c'è, ed è quello che mi rammarica. Io ieri ho visto la partita e scusatemi, non voglio essere il solito ma non è vero, tu non capisci niente di calcio, perché poi dobbiamo finirla con questa storia che se uno critica non è tifoso e se uno invece dice
sfondi la porta aperta
è
con
tifoso, perché il tifoso è colui che va sempre a parlare nel bar e dice io la penso così, tu la pensi così, e alla fine della fiera si danno la mano e si prendono il caffè.
Ma anche il giornalista, mi permetto di aggiungere, anche il giornalista che si permette di criticare non fa a schiovere, come si dice a Napoli, lo fa perché vuole il bene del Napoli, anche da professionista. Cioè, se si dice il Napoli ha giocato male, ha giocato male, non vuol dire che si è contro, vuol dire che si è obiettivo, magari.
Io vorrei dire a tutti quanti,
secondo te
ha giocato male ieri. Io vorrei dire di fatti proprio questo a tutti i miei amici napoletani che amano il Napoli. Loro ieri si sono divertiti a vedere la partita. Bene, se si sono divertiti sono contento per loro.
Contenti
io
loro,
però posso dire che non mi sono divertito.
Sei il padrone, è libero e anche giustificatissimo nel dire questo, perché condivido anch'io, perché nel primo tempo io mi sono divertito, però ti dico la verità, ho pensato, ho avuto grande ottimismo, ho detto ma vuoi vedere che sta cambiando qualcosa?
Forse ci siamo.
Esatto. E poi
ho visto la Lazio, ho visto il secondo tempo di Napoli-Lazio, uguale, cioè a un certo punto dopo 5 minuti Napoli scompare, c'è la preparazione... Sì. Sarà perché cambi che non si fanno. Allora, non capisco di calcio, ma mi dovete dire come mai ha messo il povero, cioè il nostro attaccante è messo al posto di Politano a fare il tornante. Cioè, ragazzi, ma non si può vedere a fare il tornante al povero Raspadori. Cioè, non è un tornante.
Non è il suo ruolo, non è il suo ruolo.
Ma
lo sappiamo,
è scattato questo giocatore da 30 e passa euro, ma fallo giocare, proviamolo, vediamolo. Poi c'erano praterie enormi, noi ci mettiamo 5 difensori con le praterie enormi che ci danno.
Sì, guarda, io la penso come te su questo, che nel secondo tempo io, quando sei già in vantaggio ed è un vantaggio risicato perché sei solo 1-0, nel secondo tempo bastava gestire con qualità, eccetera, sfruttavi il contropiede e facevi gol a valanghe. Certo. Stamattina chiacchieravo con il mio caro amico José Luis Vidigal. Che cosa mi diceva Vidigal? Mi diceva, guarda, sai una cosa, quando vieni da una situazione un po' particolare come quella del Napoli, che hai fatto un punto in due partite, hai giocato un brutto secondo tempo in casa con la Lazio e hai giocato malissimo a Genova, l'hai acciuffata solo perché hai più qualità, quindi ti manca proprio la vittoria, nel momento in cui fai il primo tempo, dovevi stare in vantaggio di 3-4 gol, sei riuscito a fare solo un gol, nel secondo tempo ti viene inconsciamente la protezione, dice vai, mi chiudo in difesa perché vado a proteggere questa vittoria che per me è fondamentale. Io questa chiave di lettura la posso anche accettare. Come?
Il cosiddetto braccino corto del tennista.
Ti viene il braccino corto perché dici devo portare a casa una vittoria che per me è fondamentale, e la capisco questa lettura di Vidigal, che è stato un grande giocatore, è un dirigente,
certo.
Quindi la capisco. Ci sta, non voglio essere quello che dice va tutto bene, perché non va per niente tutto bene, però dobbiamo anche dire, mi permetto di aggiungere, e non so se sei d'accordo con me, che essendo soltanto alla quarta di campionato, alla prima di Champions, per fortuna non abbiamo 4 partite solo da recuperare per completare il campionato, o 4 partite basta del girone. In realtà abbiamo tantissima strada davanti e si può porre dei rimedi.
Ma certo, ma difatti la domanda che pongo, e che pongo anche i miei, diciamo così, di Radio Marte eccetera, con i tifosi, è questo, cioè se ci fosse stato invece del Braga nel secondo tempo che abbiamo giocato così male, ci fosse stata il Real Madrid, noi saremmo usciti col 2-1.
Non lo possiamo sapere.
Lo so, però diciamo così, una domanda io me la pongo, perché quei gol che hanno sbagliato quei tizi, che onestamente nemmeno tra scapole ammogliate si sbagliano, cioè erano 4-5 pattine che prendevamo, ragazzi, perché dietro non ci siamo. Osticar, cioè, ha fatto delle cose assurde. Juan Jesus cioè onestamente io non voglio dire che sarebbe la riserva della riserva, però c'è una certa età, non può correre 90 minuti. È questo,
no,
che voglio capire.
Io, sai una cosa, ecco, il discorso è questo. Allora poi dobbiamo andare a monte, perché noi l'anno scorso abbiamo visto come Østergaard, Juan Jesus siano stati molto bravi nel momento in cui abbiamo visto, li abbiamo visti in campo, perché erano chiamati a sostituire oggi Kim, domani magari Rachmani, eccetera, ma i titolari erano Kim e Rachmani, quindi i due facevano la loro bella figura in campo. Il problema è che i titolari, le riserve di ieri erano, sono i titolari di oggi, e questo è un errore gravissimo che ha commesso la società in sede di campagna acquisti, questo è evidente.
Speriamo che solamente che la grandeur francese si abbassa un attimo e cominci a vedersi le partite dell'anno scorso del Napoli, perché ci stanno anche la possibilità di rivedersi le partite, perché uno che mi dice io non seguo il Napoli, non so come gioca, cioè ragazzi, a me mi viene veramente i 5 minuti, che se io fossi stato il presidente, dico, ma giochi il 4-3-3, giochi il 5-5-5 come la Granada, sì, che cazzo gioco qua? Perché è arrivato a
va bene.
Comunque ragazzi, forza
Gianni,
Napoli,
grazie,
speriamo
mille.
Che tutto si evolve sempre per il meglio.
Certo,
ora c'è il Bologna e lì dobbiamo far vedere che
ci vogliono
che
i tre
siamo
punti.
Ancora non soltanto
sì.
Il primo, ma anche il secondo tempo.
Forza grazie Napoli, mille, ragazzi. Ciao Gianni, buona serata. Sì. Ciao. Allora, già, ciao, 081-6363-63. Intanto c'è anche la Conference League, la Fiorentina vince fuori casa contro il Genk 2-1, doppietta di Luca Ranieri, che insomma nel primo tempo ha realizzato questi due gol. Allora, Gianluca con noi prima della pubblicità, buonasera, ciao Gianluca.
Ciao Francesco, ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ciao,
ragazzi.
Ciao Gianluca.
Allora, io ti chiamo spesso perché ormai sono diventato tuo fan, come ti dice, ti ho promesso. Quindi sono quasi tutte le sere dopo l'ufficio, dopo l'azienda, comunque sono in diretta con te. Perché
grazie.
Allora voglio dire una cosa, in primis secondo me dobbiamo far rinchiudere chi ha dato il tesserino di allenatore a questo Cristiano, perché secondo me non ne capisce nulla, Francesco. Ma non si fa una partita come quella di ieri sera, per cortesia. Allora, io come ti dissi la volta scorsa, io quando ti ho chiamato ti ho detto noi avevamo un giocattolo già montato, lui doveva solo piazzarlo in campo. È una vergogna avere quei giocatori che Anguissa, come poc'anzi i primi radioascoltatori dicevano anche tu, non c'è, fuori condizione. Lobotka, di chi vogliamo parlare? Kvara, di chi vogliamo parlare? Cioè di Juan Jesus, che comunque non può reggere una partita quel povero Cristiano, perché non ce la fa. Perché non possiamo andare, noi dobbiamo andare al nocciolo, secondo il mio punto di vista. Il presidente, quando ha preso i soldi di Kim, doveva investire su il reparto che a noi mancava. Non possiamo tenere un pezzo
sul difensore, siamo d'accordo.
Sì, perdonami. Dico, ma non possiamo investire su un ragazzo di 20 anni che ancora non tocca pallone dopo 4 partite, me lo fai entrare in 5 minuti, ma cosa ne... Poi sento le dichiarazioni, perché io ho tutti i siti del Napoli, calcio.it, tutti qua, sento di dire vabbè quello non è pronto per la Serie A, e diceva Napoli non di Stasiccio, afferrami, perché non era, non era ed è ovvio, perché non tocca pallone, non sa lo schema di gioco della Serie A. La Serie A è uno dei campionati più potenti e più particolari
più
di tutto,
certo.
Cioè più difficili di quanto. Non mi puoi venire a giocare in Italia così, che siamo i campioni d'Italia, a tenere alto un ritmo di gioco, che l'anno scorso con Mister Spalletti c'era fluidità, velocità, schemi di gioco. A quanto noi perdevamo una palla, ricordi contro il Sassuolo perdemmo la palla sul calcio d'angolo e noi corremmo tutti quanti indietro e recuperammo la palla, ieri sera sembravamo 4 ubriaconi, perdonami, passami il termine.
Va bene, ho capito Gianluca, ti capisco la tua grande delusione, che è un po' l'amarezza di tutti.
Credimi,
però ti posso dire
più.
Però mi permetto di dire è la quarta di campionato, abbiamo visto la prima in Champions, le cose, ci sono delle cose che non vanno per niente.
Francesco, mi insegni, tu sei un professionista e mi insegni, perdonami se ti interrompo, però io dico, si vede che comunque c'è qualcosa che puzza e che non va. Non va, Francesco, non va.
Va cambiato qualcosa. Per me si deve ritornare a dare. Ieri ho visto qualche sprazzo di più di Lobotka, più nel vivo nell'azione.
Però sai cos'è? Perché
il problema, però, amico.
Hanno detto,
Lo sai qual è il problema? Manca,
sì, sì,
il manca Kim, manca il difensore, ma non Kim il giocatore, che Kim lo sapevamo che sarebbe andato via. Lo sapeva pure il Napoli, e il Napoli è colpevole di non aver
investito su qualcuno di talento,
su un giocatore, ma non il talento, un giocatore pronto per l'uso,
sì,
e non che dovesse ambientarsi ancora al nostro campionato. Questo è l'errore
che
grave
avuto esperienza...
che per me è stato commesso.
Mi perdonami, che abbia avuto esperienza nel settore calcio, non un ragazzo di 20 anni. Noi giochiamo competizioni europee, non giochiamo
magari
la partita della
diventa il nuovo Thiago Silva e siamo tutti felici, però
ma
al momento
siamo felici,
è un giocatore che non è ancora pronto e siamo d'accordo su questo. Giallo, ti devo salutare
giocare,
perché
Francesco, quello dico io, vabbè. Dico
no,
chi fai giocare?
Ho capito, purtroppo adesso
dai,
questo
ti
è.
Lascio, voglio farti
ciao Gianluca,
lavoro, per
grazie
di
mille,
Dio,
la pubblicità.
Ciao a tutti,
ciao, ciao, ciao. 081 63 63 63, andiamo in pubblicità tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Francesco Marciano, con Gigi Soriani in regia. Sono le 20 e 34 minuti e c'è il filo diretto, quindi 081 63 63 63 Rachmani e Caiuste possono saltare il Bologna, ve lo dicevamo poco fa con Pasquale Tina, domani gli approfondimenti gli esami strumentali. Rachmani uscito in avvio dal match di Champions, come sapete, contro il Braga, accusato di risentimento muscolare alla coscia sinistra. Caiuste si è fermato nel prepartita e quindi anche costretto anche Anghissà a un surplus di lavoro. Torniamo al telefono, buonasera ad Emilio. Ciao Emilio.
Buonasera, buonasera a tutti. Volevo fare una precisazione. Questo calo fisico e di qualità nel gioco, a dire il vero, già verso marzo-aprile, pure con Spalletti, voglio dire, la squadra si è un attimo fermata anche con Spalletti, ma non diamo tutte le colpe a Garcia, già verso marzo-aprile dello scorso anno è capitato di giocare sottotono, è capitato che anche a livello fisico la squadra non rispondeva più come all'inizio del campionato. C'è da dire anche un'altra cosa, che quel Napoli là non lo dobbiamo più menzionare, un Napoli che ha fatto quel
non
campionato non esiste più quello, esiste un Napoli bello,
esiste
aspettando,
un altro Napoli, certo.
Diverso, non dobbiamo paragonare più il Napoli attuale a quello.
Lo so, però sai, ti viene facile però il paragone, oggettivamente
viene
capisco
facile,
che il paragone.
Viene facile perché era un Napoli che ci ha fatto divertire e siamo con la mente ancora a quel Napoli, siamo ancora a quel Napoli. Anche se poi gli interpreti, voglio dire, fatta eccezione per Kim, non sono cambiati, però poi cambiano gli scenari, cambiano gli allenatori, cambiano tante cose. È chiaro che la mancanza di Kim è stata determinante. Io al posto di ma senza ombra di dubbio prendevo Sergio Ramos a 37 anni, gli davo nel momento in cui che sul mercato non c'era più niente da fare, lo mettevo Ramos, non il timore reverenziale del giocatore esperto. Di per sé era un giocatore maturo, ma sicuramente andava fatta qualche cosa, perché quella difesa, io ho ascoltato le telefonate dei tifosi che mi hanno preceduto, sono molto arrabbiati, ma giustamente io ieri ho guardato quel secondo tempo, ma non riuscivo neanche ad arrabbiarmi, rassegnato, perché sapevo che sarebbe successa qualche cosa da un momento all'altro, ed è successo poi quel gol, poi sono andato via arrabbiato, voglio dire, poi sono arrivato a casa perché l'ho vista con degli amici in pizzeria la partita, arrivando ho visto che il Napoli aveva vinto, però alla fine se quella squadra modesta, mediocre, perché dobbiamo essere sinceri, concordi, era una squadra molto mediocre,
sì,
molto mediocre.
Molto mediocre, non c'è dubbio, hai ragione.
Molto mediocre. Faticare in quel modo, non riuscire, poi c'è da dire pure che Osimhen sbaglia quelle facili, c'è da dire che come si chiama, non in condizione, quello Anghissà non è in condizione, assolutamente, c'è da dire che pure Zielinski fa delle apparizioni, poi scompare dalla partita, poi riappare. È chiaro che ci sono tante cose che devono essere un attimo riviste in prospettiva del campionato, perché diciamo un'altra cosa, era questo un calendario del Napoli molto molto facile all'inizio,
sì.
Ha fatto eccezione per la Lazio, adesso andiamo a giocare con il Bologna, poi abbiamo l'Udinese, voglio dire, poi questa squadra qua, il Lecce, scusa, questa squadra qua doveva avere, il bottino pieno, cioè voglio dire, anche
beh, noi con Bologna, problemi... Udinese e Lecce, in queste prossime tre il Napoli deve necessariamente fare 9 punti, anche perché poi c'è il Real e la Fiorentina prima della sosta, per cui bisogna ovviamente invertire la rotta, bisogna fare punti in campionato e speriamo, Emilio, che a questo punto la vittoria di ieri, per quanto rabberciata, striminzita, per quanto ci siamo fatti torcimenti di stomaco e di fegato, alla fine possa servire a restituire un po' di entusiasmo alla squadra che si è comunque messa bene in Champions, è partita e ha vinto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che possa questo dare il là alla squadra per ritornare bene anche in campionato.
Sono perfettamente d'accordo con te,
però è anche vero che ci sono delle cose che non vanno e che va sottolineato che non vanno, altrimenti ci prendiamo in giro da soli e sembra che mettiamo la testa sotto la sabbia o abbiamo gli occhi foderati di prosciutto solo perché siamo innamorati del Napoli. Non va bene.
Guarda,
dire...
a noi piace il calcio, a me piace il calcio, io guardo tutte le partite tranne una, guardo tutte le squadre, tranne una, sì, squadra guardo tutte. Si vede da subito, cioè i primi 20 minuti sono molto indicativi per quanto riguarda poi il prosieguo del... Si vede subito una, la squadra come sta in campo, quello che può dare, quello che può fare. Io questo nel Napoli, quando incominciano le partite, non lo sento. A parte il fatto, poi a prescindere, ragazzi, Garcia sta antipatico, però questo non significa che non sia un buon allenatore. Tiene la faccia da burbero, da presuntuoso, però voglio dire, questo è sulla poi, dal resto del discorso non significa che l'antipatia è mia personale.
Ok. Però Emilio, io... ti devo salutare perché ho tanti amici che
non
si sono prenotati.
Chiudo, dico, forza Napoli sempre, va bene, chiudiamo.
Sempre, grazie mille. Scusami Emilio, ti chiedo scusa a voi amici anche dell'attesa 081-6363-63 per partecipare al filo diretto. Vi prego solo di essere un poco più rapidi nelle vostre disamine, in modo tale che diamo spazio a tutti quanti. Andrea, ciao, buonasera.
Buonasera. Francesco, ti volevo dire solo una cosa. Quello che dice Castiglia, io mi sento preso in cinque quando fa le conferenze. Cioè, praticamente ci spiega la partita come è andata. Ma noi quello già lo sappiamo come è andata. Ci deve spiegare i motivi, i motivi perché è andata così.
È ovvio che la prima domanda che uno fa da manuale dice: mister, che impressione ha avuto? Ma abbiamo fatto così. Poi è ovvio che le motivazioni, i motivi per i quali certe cose non vanno, ce le deve spiegare lui. Sei comunque fiducioso, sei preoccupato? Raccontami, Andrea.
No, fiducioso no, assolutamente, perché non vedo le sue modifiche alla squadra. Lui ha tolto quello che c'era, ma non vedo niente di suo nella squadra, niente, cioè non ha portato nessuna miglioria, come ti ho spiegato. Poi vede le distanze tra i reparti, ieri sera hai visto le distanze, cioè mi sembrava una squadra del settore giovanile dove correvano tutti appresso la palla. O mi sbaglio?
Ci sono delle cose che sinceramente ci sono veramente delle cose.
Gente fuori posizione, lo vedevo. Cioè, non lo giocano proprio. Mi sembrava una squadra del settore giovanile.
Va bene.
Io spero che quando prima si prende una soluzione. Anche se drastica, però si deve prendere.
No, io non credo che... Ti ringrazio comunque, Andrea. Buona serata, ciao. Io non credo che ci voglia la soluzione drastica. Bisogna essere... Adesso, in questo caso, ci vuole pazienza, ci vuole calma, ci vuole un attimo di serenità per riflettere anche sulle cose, perché a me, per esempio, non piacciono quegli hashtag i Garcia out, andate via, vai via, eccetera. Ci vuole tempo, diamo il tempo all'allenatore di correggere anche quelle cose che vediamo tutti non vanno. Allora, di correggere anche di tornare al passato, all'antico, non vuol dire, non è una diminuzio. Torniamo al telefono prima della pubblicità, voglio salutare Giuseppe. Buonasera, ciao Giuseppe.
Ciao.
Ciao, dimmi tutto.
Una mia opinione sulla partita, come ho sentito anche l'altro, diciamo, tifoso. Che non vedo proprio che la squadra non è unita all'allenatore. Cioè, già dalle sostanze nel gol, cioè, se non era Politano a chiamare Garcia, cioè, secondo me più che incapacità dell'allenatore manca proprio la coesione, non è scattata la chimica.
Sai una cosa, io onestamente sulle esultanze, io ricordo l'anno dell'ammutinamento, te lo ricordi?
Sì,
il Napoli fece una bella partita contro il Liverpool e a un certo punto segnò Insigne e Insigne andò di corsa a abbracciare Ancelotti. Tutti sappiamo poi che cosa è successo.
Sì, ma noi diciamo lì l'ammutinamento era più verso il presidente che verso
l'allenatore. No, vabbè, però quello che voglio dire
invece,
è che la squadra abbraccia
l'allenatore. Anche se secondo me qualsiasi allenatore in Napoli prendeva.
Ma secondo me non è un problema di
condizione
con l'allenatore. L'importante è che la squadra cominci a recepire e l'allenatore recepisca i messaggi della squadra e viceversa. Questo è importante. Giuseppe, io ti abbraccio e ti ringrazio. Ciao, grazie. Ciao Giuseppe, grazie di aver chiamato. 081-63-6363, abbiamo anche altri amici che ci stanno chiamando e allora tra poco torniamo al telefono, prima ancora della pubblicità, perché c'è un altro ascoltatore che si era prenotato, e allora 081-63-6363 lo stiamo per passare in diretta. Chiedo solo conferma a Gigi Soriani, tra un attimo sarà collegato con noi. Intanto vi voglio anche dare le notizie 2-2 tra Genk e Fiorentina, mentre la Roma mi pare abbia vinto, sì, siamo al nono minuto di recupero, ancora 2-1 per la Roma, caduta la linea con il nostro ascoltatore. Va bene, allora tra poco torneremo. Ce l'abbiamo, eccolo qua. No, andiamo in pubblicità, sì, perfetto, 081-63-6363, pubblicità e poi torniamo per le battute finali del filo diretto, tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 081-63-6363, 20 e 46 minuti, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano con Gigi Soriani in regia. Dunque, vi dicevo dell'Europa League con la Roma che ha vinto 2-1 in casa dello Sheriff, 2-2 tra Genk e Fiorentina. Invece per quanto concerne la Conference League, in Europa League invece l'Atalanta dovrà giocare tra poco. Comincia alle 21 la sua partita, la prima giornata di Europa League. Vi leggo anche i risultati: Ren Maccabi Haifa 3-0, Lask Liverpool 1-3, Leverkusen Hatchken 4-0, il Karabag ha vinto 1-0 con il Molde, il Servette ha perso in casa con lo Slavia Praga 2-0, Panathinaikos Villarreal 2-0, Union San Gallo Tolosa 1-1, ma sono ancora in campo le due squadre, siamo al 92esimo minuto. Questa sera, come dicevo, c'è l'Atalanta, poi Sturm Graz, Sporting Lisbona, Ajax, Olympique Marsiglia, Rangers, Betis, Olympiacos Friburgo, Brighton contro AEK, Sparta Praga, Aris Limassol, West Ham, Bačka Topola. 081-63-6363 per partecipare al telefono, al filo diretto con noi. Ecco, prima il nostro amico diceva: non vedo coesione tra la squadra e l'allenatore. Io onestamente non lo so, sinceramente io non credo che ci siano grosse difficoltà tra l'allenatore e la squadra dal punto di vista del rapporto umano. Credo tuttavia che ci siano delle difficoltà al metodo, all'approccio che il Napoli ha con i ragazzi, hanno con i nuovi metodi di Rudy Garcia, cioè nel tramutarli in campo, perché magari apprendono qualcosa, ma poi metterli in pratica non è la stessa cosa, no? In campo. Quindi da questo punto di vista ci deve essere sicuramente una conoscenza maggiore tra il Napoli, i giocatori e l'allenatore, e viceversa. L'allenatore deve capire però che una squadra che per 2 anni ha giocato con degli input ben precisi, per quanto sia andato via Kim, che consentiva anche ai reparti di essere belli uniti, soprattutto difesa e centrocampo, allo stesso modo non si può dimenticare quello che è accaduto, quello che accadeva 2 anni fa, l'anno scorso, 3 mesi fa, quando al fulcro della manovra era Lobotka, la costruzione dal basso, la palla verso il centrocampista slovacco con i due alfieri Anghissà e Zielinski, che sinceramente, soprattutto Anghissà, mi sembra veramente in questo momento fuori forma. E poi dobbiamo anche pensare che è vero che ci vuole il piano B, perché le squadre hanno capito come giochi, perché Kvaratskhelia e Osimhen hanno meno spazi, perché Lobotka è un giocatore che viene braccato, e allora il piano B ci vuole. ma questo non vuol dire che il piano A si debba mettere nel dimenticatoio. Non riesci ad andare col piano A, allora c'è il piano B, ma non è che il piano A si salta direttamente o si cambiano direttamente le strategie perché così la squadra ha un altro modo di giocare. La squadra deve avere, ed è anche giusto avere un altro modo, un altro, io parlo sempre di questo, la metafora del vestito, no? Il vestito che è quello, magari gli metti una cravatta differente, però il vestito è sempre lo stesso, magari la valorizzi con una, lo valorizzi con una cravatta migliore, magari quel vestito, però il vestito deve essere quello. Su questo non ci piove, almeno per quanto mi riguarda. Chiedo a Gigi Soriani conferme di telefoni occupati, evidentemente, allo 081 636363. È chiaro che dobbiamo anche pensare che ci voglia del tempo, e allora c'è sicuramente un po' di tempo che la squadra e l'allenatore devono avere. E il problema è che siamo sempre, come dire, pronti a non dare tempo a nessuno, perché ormai non ce n'è il tempo, bisogna andare avanti, bisogna vincere sempre le partite, eccetera. Io voglio ripartire da questa bella, bella nel senso di questa importantissima vittoria, una vittoria importante per la Champions League e per il campionato, perché questo deve essere, questo è un momento molto particolare, molto importante, ed è un momento decisivo secondo me per la stagione del Napoli. Il Napoli si gioca tanto nelle prossime tre partite di campionato prima del Real Madrid. A parte il fatto che il campionato, il calendario ha messo di fronte al Napoli sulla carta squadre non che ti fanno tremare, che non ti fanno perdere il sonno e la fantasia, per quanto siano squadre ostiche e che siano squadre tignose da affrontare, soprattutto il Bologna, scomodissimo avversario nel prossimo turno, tuttavia non è che affronti Roma, Juventus, Milan, Inter, eccetera, affronti squadre che sono ampiamente alla tua portata. Quindi Bologna e poi Udinese, poi Lecce, 9 punti sono necessari per ripartire alla grande anche in campionato, e poi vedere gli altri che cosa hanno combinato, cosa fanno, cosa sono riusciti a, se hanno mantenuto ancora lo stesso trend, allora gli si farà tanto di cappello. Penso all'Inter che ha vinto 4 partite di fila, primissima in classifica con 12 punti, e il Napoli è già in ritardo rispetto ai nerazzurri. Però secondo me, se si riparte alla grande, se si riparte bene, queste 3 partite potrebbero riavvicinare gli azzurri alla vetta. Detto che non è che si deve vincere lo scudetto, ma si deve essere competitivi per lo scudetto, l'abbiamo detto sempre, figuriamoci adesso che siamo campioni d'Italia che cosa si va a dire. Si vuole semplicemente che il Napoli lotti fino alla fine per lo scudetto. Tra l'altro questo è un campionato diverso dall'anno scorso. L'anno scorso, se vogliamo, è stato un campionato anomalo, non solo per i mondiali, ma soprattutto perché il Napoli ha dominato dalla prima all'ultima giornata, e anzi dalla prima a quando ha deciso, a quando l'ha vinto, fino a quando, insomma, c'era la matematica che doveva arrivare. Il Napoli ha dominato, poi si è un po' sbracato, come si suol dire, però voglio dire, il Napoli è stato straordinario. Allora quest'anno sarà un campionato differente, perché ci sarà più equilibrio, perché non c'è il Napoli schiaccia sassi, e la stessa Inter che sembra una schiaccia sassi, vedrete, adesso è in grande forma, ma ha un organico sicuramente ampio, forte, eccetera, però ha un'età media molto più elevata rispetto a quella del Napoli o di altre squadre. Quindi mi aspetto anche dai nerazzurri un momento di difficoltà, ecco, da questo punto di vista. Allora il Napoli deve farsi trovare pronto. Come deve farsi trovare pronto? Vincendo le prossime 3 sicuramente. Poi c'è il confronto con Carlo Ancelotti, con il Real Madrid, e lì sarà una grande partita con un'atmosfera straordinaria al Maradona, già sold out, ci sarà tanta gente, sarà un incontro nel quale sicuramente il Napoli non parte favorito, però avendo già i 3 punti in tasca, e questo, ecco perché io dicevo, questa partita, la partita di ieri, deve essere importante per questo motivo, avendo già i 3 punti in tasca puoi giocartela con il Real Madrid, consapevole che se fai risultato tanto meglio, ancora di più, no? Però se non lo fai, hai la possibilità di fare bene anche con l'Union Berlino, che non è una squadra facile da affrontare, però ci sono 2 confronti con i tedeschi, e poi anche quello con lo Sporting Braga al Maradona, ecco, lì si devono fare punti. Poi con il Real te la vai a giocare, insomma, il Napoli, e poi c'è la gara con la Fiorentina prima della sosta, per cui 4 partite, le 3 prima del Real e la seconda e l'ultima dopo la gara con il Real, con i Viola di Italiano, Poi ci sarà la sosta, ecco, dopo la sosta tiriamo le somme. Secondo me ci vuole pazienza, ci vuole calma, ci vuole serenità, tranquillità, per consentire al Napoli di riprendere il discorso con le vittorie, soprattutto in campionato. La cosa che ci interessa soprattutto è che la squadra e l'allenatore parlino tra loro e che si confrontino per riuscire a trovare una soluzione migliore rispetto al Napoli che abbiamo visto anche ieri, perché noi abbiamo visto un bellissimo primo tempo. Poi bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare. Il Napoli ha fatto veramente un bellissimo primo tempo, però nel primo tempo c'è qualche neo, perché sì, la sfortuna, il palo attraversa eccetera, però bisogna essere più precisi sotto porta, meno frettolosi. Si poteva chiudere 3-4-0 il primo tempo e la ripresa sarebbe stata differente, perché vai a giocare contro lo Sporting nel secondo tempo in vantaggio di 3 gol. Insomma, la voglia di attaccare lo Sporting gli fa il solletico poi al Napoli in determinate cose, no? Invece è arrivato il momento, è arrivato il braccino corto, la sindrome del braccino corto, perché si veniva dalla brutta prestazione di Genova e dal brutto secondo tempo con la Lazio, e allora c'è stata la paura, c'è stato anche qualche cambio che non si è potuto fare, ci sono state tutta una serie di concause che hanno portato a un orribile secondo tempo. E per fortuna il Napoli, perché ha avuto fortuna, ha saputo portare a casa la partita grazie all'autorete, grazie al palo anche per fortuna che ha salvato la squadra. Questo è quanto, questo insomma, come dire, la cronistoria del film della partita di ieri. C'è qualche piccolo problema al centralino, evidentemente avete intasato le linee e vi ringraziamo di questo, però non riusciamo a mettervi in onda perché ce l'avete intasato, quindi grazie davvero a tutti quanti voi del filo di averci subissato di telefonate. È ovvio che tra poco dobbiamo chiudere, per cui magari la prossima settimana continueremo con il filo diretto e quindi non ci saranno problemi. Vi ringrazio davvero, vi voglio anche ricordare gli appuntamenti del fine settimana, soprattutto di domani, Forza Napoli sempre, e Marte Sport Live mattina e pomeriggio, e poi la sera con me. Invece ci ritroviamo la settimana prossima. Voglio ringraziare Gigi Soriani in regia, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio anche Pasquale Tina per la chiacchierata d'apertura, ringrazio voi di aver chiamato e vi ringrazio ancora di aver intasato le linee, vuol dire che ci seguite, ci volete bene e vi volete pure sfogare. Noi lo sfogatoio lo teniamo sempre aperto, ma augurandoci che il prossimo sfogatoio sarà uno sfogatoio ancora più questa volta diverso, perché sarà uno sfogatoio, come dire, positivo e non di amarezza per una vittoria, sì, ma una brutta prestazione. Invece mi auguro che il prossimo sfogatoio sia solo gioia incontenibile per una bella vittoria del Napoli a Bologna e per un rinnovato entusiasmo in vista di Napoli-Udinese. Va bene, grazie a tutti, da Francesco Marciano, ancora grazie a Gigi Soriano, a Gigi Soriani, un abbraccio, buona serata e sempre Forza Napoli, ciao!
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.